Buongiorno carissimi e benvenuti nel podcast di questa settimana. La maggioranza di voi ci starà ascoltando magari in Spotify, su Podomatic o sull'app dei podcast dell'iPhone. Quindi non ci vedrà, ma questa settimana è anche un video podcast, quindi per chi di voi ci sta ascoltando su telefono eccetera, avete anche il video disponibile su YouTube con lo stesso titolo del podcast. Questa settimana insieme a noi ho Manu, che è il fondatore di un canale YouTube che si chiama Italy Made Easy, ovvero Italia resa facile. E in sostanza ero interessato a intervistare oggi Manu perché ha una storia molto interessante, tra cui il fatto di essere stato professore di italiano per anni in un'università australiana e poi aver deciso nel tempo di trasformarsi totalmente a tempo pieno in YouTuber, dove insegna adesso l'italiano, no? Quindi buongiorno Manu.
Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti.
Benvenuto, è un piacere ovviamente averti qui.
Piacere mio.
Grandissimo, e soprattutto perché è da tanto che conoscevo dell'esistenza del suo canale, l'ho visto spesso su YouTube ed ero molto interessato a fare qualcosa insieme a lui. E prima di continuare ci tengo a dire che per questo episodio, al contrario della maggioranza dei miei video su YouTube, non sarà editato, proprio stile podcast, quindi se facciamo gaff, se diciamo cazzate, come si dice in italiano,
garantisco le gaff.
Esatto, le gaff sarebbero proprio quando si sbaglia a dire qualcosa, no? Si dicono cavolate.
Le papere,
esatto, no? Non le tagliamo, rimane proprio naturale, a meno che è qualcosa di orribile, dove allora ho il permesso di Manu di cancellare.
Grazie.
Ma non succederà. Detto ciò, in pratica, quello di cui volevamo parlare questa settimana è questa appunto esperienza di Manu, che ha visto i due mondi di apprendimento delle lingue, che sono quello totalmente puramente accademico e quello invece che sta nascendo ora negli ultimi 20 anni, dove la maggioranza degli studenti approcciano l'apprendimento per conto loro attraverso il mondo di internet, YouTube, Facebook, sia eccetera, no? Quindi Manu, la prima domanda che ti vorrei fare è: perché da professore universitario di italiano hai pensato di lasciare quel posto?
Oddio, è difficile. Ho insegnato italiano all'università per 9 anni. E ovviamente è un lavoro gratificante, è bello. Però poi, quando vedi che ci sono molte differenze nell'approccio, quello accademico, improntato soprattutto sulla verifica, la verifica scritta. Quindi in pratica lo scopo principale di un corso accademico di italiano o di altre lingue è di insegnare la grammatica e poi di verificarla con il classico fill in the blanks o quegli esercizi che dimostrano forse la conoscenza della grammatica ma non la conoscenza della lingua. E dopo un anno, 2 anni, 3 anni arrivi a 9 anni e ti rendi conto che molti studenti, tristemente, del terzo anno, quindi dell'ultimo anno, pronti per laurearsi e per definirsi capaci di parlare l'italiano, molto spesso non lo sanno parlare, perché colpa dell'istituzione accademica, hanno passato la vita sui libri parlando poco, esatto, ascoltando poco l'italiano,
esatto,
e facendo soltanto esercizi di grammatica.
Esatto.
Che magari hanno un piccolo spazio, ma non dovrebbero essere tutto.
Esatto, esatto. E questa cosa mi ha colpito molto di Manu, perché non è la prima persona che conosco che ha avuto un'esperienza simile. E devo dire che mi piace molto questo trend che stanno avendo anche persone con, diciamo, un background accademico, di vedere che si vogliono adattare magari a nuove forme di insegnamento eccetera, ma il sistema in cui si trovano spesso non gli permette questa libertà, e quindi quegli esercizi che a noi non piacciono, per esempio i fill in the blanks,
no,
che noi odiamo.
Ma anche le uniche opportunità che noi nel mondo accademico offriamo, più che altro per quanto riguarda l'ascolto eccetera, sono quelle sitcom create, scritte male anche, recitate male, che offrono l'opportunità di ascoltare l'italiano,
certo,
ma raramente si ascolta l'italiano vero,
esatto,
naturale, sgrammaticato anche, con un piccolo accento. Per esempio, tu sei di Brescia, io sono di Roma, quindi comunque parliamo un italiano leggermente diverso.
E esatto,
nei corsi, nei videocorsi che usiamo all'università o audiocorsi, non c'è nulla di questo.
Esatto. Nella maggioranza.
Nella maggioranza, certo.
Nella maggioranza. E prima di continuare con Manu, una cosa, vorrei spostarmi un pochino di qui, per chi di voi ci ascolta solo non capirà, ma Manu è un po' decentrato, così almeno. Colpa mia perché l'ho messo lì io. Ma detto ciò, e anche un'altra cosa, un aggiornamento per chi ascolta e chi vede: le zanzare mi stanno mangiando. Manu è fortunato, non lo mangiano.
No, io non piaccio le zanzare.
Io mi stanno divorando, quindi se sentirete qualche ciak, spero non sia forte il rumore, ma ho purtroppo deciso di salvare me rispetto che è una zanzara. Detto ciò, rispetto a ciò che stava dicendo Manu, è fantastico per me avere questo riscontro, perché 5 anni fa mi sembrava di essere quello che voleva andare un po' contro a ciò che era l'insegnamento delle lingue nella scuola e nell'università, ma non era mai stata quella la mia intenzione. Io semplicemente, trovandomi in quell'ambiente, avendo provato per conto mio, diciamo, di imparare l'inglese, ho cercato di ammazzare una zanzara.
Assassino.
Tra l'altro Manu è vegano, quindi anche per le zanzare che cerco di prendere, lui mi fa un po' in soggezione. Ma detto ciò, quello che stavo dicendo, che praticamente non era mia intenzione quella di andare un po' contro a il metodo tradizionale. Semplicemente ho provato, facendo tutto quello che mi dicevano per 10 anni, un risultato, e facendo quello che io volevo per 2 anni, un altro risultato che mi ha permesso di parlare le lingue che volevo. E naturalmente sono andato in quella direzione. Da lì poi ho scoperto che questo era un po' opposto a ciò che si faceva nella scuola tradizionale e poi università anche. Ma detto ciò, adesso Manu, che hai spiegato il background, del perché hai lasciato eccetera, vorrei che ci parli un po' del passaggio che hai fatto da insegnare dentro l'università e insegnare fuori. Quali sono questa nuova libertà, che cosa ti ha permesso di fare diversamente nel modo in cui insegnavi?
Beh, mi ha permesso di incoraggiare gli studenti a parlare, a comunicare, perché nel contesto universitario comunque hai un programma da seguire, eccetera. Quindi io l'ho sempre fatto, anche a lezione all'università, però il tempo è poco. Invece adesso, con questa libertà che ho su YouTube, posso sia aiutare magari a imparare qualcosa che loro vogliono imparare di grammatica, ma poi offrire materiali di ascolto, come questo podcast, robe simili, certo. Ma anche suggerimenti per conversare, per passare il tempo, soprattutto a comunicare, che è la cosa principale. Per quale motivo studiamo una lingua? Per comunicare.
Esatto.
E la libertà che adesso ho, grazie a YouTube, è di insegnare in questo modo.
Esattamente. Quindi con una concentrazione, diciamo, su il comunicare, sull'anche far ascoltare lo studente, penso, sì, la lingua. Perché non so se è così, ma ovviamente tu mi hai spiegato che in università è diverso. Chi va all'università è motivato, comunque, nel suo caso erano persone motivate, a lui piaceva tutto, eccetera. Ma allo stesso tempo penso che nell'ambito, come dici tu, avendo una era spesso il problema di professori che mi contattavano: hai una scheda da seguire, certo, che è il piano dell'università. Sì. Tu non puoi dire allo studente: guarda, vatti ad ascoltare per questo mese tutte le canzoni di Pavarotti che ti piacciono.
No,
cioè, non è
perché
possibile.
A fine semestre c'è un esame sul passato prossimo.
Esatto.
E devi saper rispondere alle domande.
Esatto.
E quindi non c'è tempo, purtroppo.
Non c'è tempo, e per chi ha tempo comunque lo fa dopo aver dovuto fare lo studio legato all'esame in arrivo. E spesso fatto, almeno nel mio caso, quando ero dentro la scuola, fatto con quasi un rimorso del dire: cavolo, perché devo stare qui a studiarmi questo passato prossimo, che tanto lo sto imparando, lo so, per fare la verifica e riempire questi esercizi. Mi prendo il mio voto, nel momento in cui ho bisogno di usarlo, sono bloccato e sto pensando alla tabella.
Alla tabella, sì. Alla regola, sì.
È capito.
Invece, imparare ad usare le cose nel contesto, le ascolti, parlate da italiani in conversazioni normali, esatto, in un film, in un podcast, eccetera.
Esatto.
E poi le applichi nel contesto giusto, le ascolti nel contesto e le applichi nel contesto.
Esatto.
E magari non sempre lo fai bene, ma non importa.
Esatto, è quello. Una cosa che condividiamo anche grande è questa, appunto, idea dell'inutilità nell'apprendimento di lingue, di avere questi piccoli esami del mese, così, perché quello ti fa sembrare che tu impari il passato prossimo se passi l'esame che hai dopo un mese. Mm-hmm. Ma una lingua è un universo che assorbi nel tempo. E quindi evolvi un po' questo pensiero, Manu.
No, io. Sì, riguardo, finito il pensiero.
Riguardo, diciamo, a questa cosa del non necessità costante di avere esami, eccetera, per sviluppare l'apprendimento della lingua.
Certo, anzi, un'altra cosa che abbiamo in comune: noi non siamo solo qui a insegnare l'italiano, ma noi siamo studenti di lingue.
Esatto.
Molte ne abbiamo in comune. Esatto. Questi giorni stiamo parlando il portoghese insieme. Quindi, da studente, da persona che ha imparato le lingue, posso dire che la mancanza di esami, anzi, la presenza di esami in passato, ti dà questa illusione di avere imparato una lingua, perché all'esame magari prendi anche 10.
Esatto, era il mio
ti
caso.
Ti dà l'illusione di aver imparato una lingua e poi esci, ti trovi in un contesto con una persona di quella lingua,
certo,
e non riesci a parlare. A me capita spesso,
certo,
come insegnante di italiano, quando conosco qualcuno, magari, che ne so, a una festa. Ma tu che cosa fai? Insegno l'italiano. Ah, ho studiato l'italiano. Allora, provo a parlare italiano. Zero.
Mamma mia.
E magari questa persona è laureata in italiano o ha passato tutti gli esami o ha letto la grammatica 5 volte.
Esatto.
E poi non mi sai dire: Manu, come stai? Che so. Lì lampeggio, siamo arrivati a 12 minuti.
Sì, allora qua lampeggia la telecamera, che a volte fa così e va avanti per 10 minuti, a volte si ferma.
Okay.
Quindi se si ferma sentirete un taglio e poi continuiamo, se no continuiamo. Ma detto ciò, Manu me l'ha detto perché lui è più esperto di telecamere di me. Detto ciò, speriamo che vada avanti come sempre. Ma non posso che concordare di più con questo discorso, perché mi è successo tantissime volte, anche di amici miei che laureati in russo, sono all'ultimo anno, e mi dicono: ma guarda, tu sei più russo di me, che lo stai facendo 20 minuti al giorno. Io mi dico: ma ok, il mio russo è sgrammaticato, non so dire le cose, ma cavolo, c'ho davanti una russa, riesco a dire cose, e loro bloccati con, sì, pensando al genitivo, che, sì, io sbaglio.
Sì.
Cioè, hai capito? Cioè, sì, c'è questo diciamo, bisogno di dover avere il genitivo giusto, l'accusa. Quando,
per l'italiano, l'ossessione con il congiuntivo. Manu, spiegami il congiuntivo.
Tutte giuste.
Prova. Se lo sbagli, ho capito lo stesso.
Io, guarda, sono.
Hai allora, comunicato.
Bravo, esatto. Questo. Allora, poi dobbiamo sempre dividere due cose. Per quale ragione ti serve la lingua? Devi diventare un professore, devi diventare un traduttore.
Certo.
Devi andare in un lavoro che ti pagano 100.000 euro all'anno per saperla benissimo, o vuoi viaggiare, vuoi comunicare con i tuoi discendenti,
la famiglia,
vuoi amici,
sì,
viaggio, relax, o anche un lavoro che comunque non hai bisogno di essere perfetto. Giuro che conosco tante persone in Italia che anche che lavorano con mio papà, eccetera, o persone che conosco, che parlano con lui di italiano, un tedesco, lo parla più sgrammaticato del mondo. Mio papà nemmeno una volta ha pensato: ma questo qua è sgrammaticato, non voglio fare business con lui. Lui,
certo,
pensa: porco cane, questo qui è un tedesco, mi riesco a comunicare con lui grazie a lui che sa un po' di italiano.
Sì.
Fantastico, cioè, nel senso, sbaglia quante frasi che sbaglia. Quindi anche chi mi dice: ma io, a me serve per lavoro, devo imparare tutta la grammatica. Che lavoro, cavolo. Okay,
devi
fare il traduttore? Ah, bene, sono d'accordo.
Sì.
Devi fare il commerciale per un'azienda? Guarda, no, a meno che devi scrivere le lettere tu di persona, tutte cose, ok, quello sì.
Certo.
Ma lì ci sono i pre-format. A livello comunicativo, la persona dall'altro lato spesso gli interessa semplicemente di poter concludere la cosa che serve.
Anche perché generalmente, come hai detto tu, la persona dall'altro lato, in questo caso l'italiano con cui parli, non sa la tua lingua, non sa l'inglese, non sa lo spagnolo, non sa l'arabo. Quindi il tuo italiano rotto, approssimativo,
certo,
è un regalo bellissimo che tu fai al tuo interlocutore, no?
Esattamente. Poi con questo non vogliamo dire assolutamente, specialmente il Manu, cioè,
io amo la grammatica, personalmente io amo la grammatica.
Esatto.
Ma
esatto. E io personalmente no, non la amo, però il discorso qual è? Amarla o non amarla è come la conclusione a cui è arrivato quel professore su cui mi baso tanto, Stephen Krashen, penso che già sia detto, la teoria dell'input comprensibile e tutto. Quello lì è la mia base, le mie fondamenta. Era un professore che amava la grammatica, ma si rende conto dopo anni e anni di insegnamento che gli studenti con base di ascolto di cose a cui erano interessati surclassavano, ovvero superavano enormemente in risultati, chi era lì sui libri grammatica che sapeva ogni preposizione della lingua, e con risultato alla fine una grammatica migliore anche nel parlato. Cioè quello era l'assurdo, sì. Senza studiare la grammatica, attraverso la grammatica come monitor a lato, assorbire la lingua e parlare, sì, meglio, sì.
Ma poi è anche ovvio, quando uno si ferma e ci pensa, cos'è più interessante? Passare 100 ore a leggere grammatica o a fare esercizi, o passare 100 ore a vedere film di un regista italiano che ti piace, o di un attore che ti piace?
Esatto.
È più interessante, no?
Musica,
sicuramente,
video,
musica, o leggere, ma anche leggere.
Cioè, qualsiasi cosa sia. Ma secondo te, Manu, perché è stato così, diciamo, per così tanto tempo l'insegnamento delle lingue? Hai un'idea riguardo?
Sì, perché secondo me, per valutare uno studente che ha bisogno di uscire con un pezzo di carta, serve una valutazione.
Esatto.
Valutare una lingua è possibile, basta sedersi, fare un colloquio in quella lingua, in italiano, ma ci vuole tempo. Per esaminare 100 studenti di italiano e fare una chiacchierata di mezz'ora, ci vogliono
è più soggettivo
tanti minuti,
poi.
È più molto soggettivo.
Molto soggettivo.
La grammatica non è soggettiva, o è così o è così.
Esatto.
E quindi è l'unico
o
modo, è l'unico modo per valutare gli studenti, e per questo il sistema di solito non funziona bene per le lingue, di solito. Io ho anche conosciuto studenti dalla mia università che hanno fatto molto lavoro indipendente, quindi con noi hanno imparato la base, eccetera,
certo.
Poi da soli hanno fatto quello che suggeriamo di, di guardare cose,
sì,
di ascoltare cose,
immergersi.
Immergersi, che non possiamo farlo insieme all'università perché abbiamo 4 ore a settimana.
Cioè. Esatto. Allora,
il tempo, sì.
Esatto, no, ma ho fatto questa domanda a mano perché sapevo che sapeva la risposta, infatti.
Ho risposto bene?
Esattamente, quello che stavo per dire prima, ho detto, passo la parola a mano perché parlo troppo a volte, perché è un argomento che ci appassiona, quindi ci perdiamo un po'. Ma è esattamente questo, e un altro fattore, 20 anni fa, chi aveva le AirPods, le cuffie che si connettono al Bluetooth a un iPhone con disponibilità di accesso a audio nella lingua di tutto il mondo,
sì,
riguardo ogni argomento?
Sì. Sì.
Non esisteva.
Non esisteva.
Cioè, quindi adesso, prima che un metodo impostato da 400 anni nelle università si cambi, con tutta la burocrazia che c'è dietro, gli interessi in vendere corsi prescritti, immaginate, sì, quanti corsi già impostati di lingue ci sono nel mondo, con compagnie di educazione che è la vendita automatica, ogni anno gli studenti che arrivano, questi sono i corsi che usano. Che interesse hanno loro a dire, prendete in mano un iPod e ascoltate mezz'ora al giorno un podcast su iTunes per imparare
di italiano automatico, di Italy Medici.
C'è anche quello,
sì,
dietro. Quindi queste sono alcune delle cose che, diciamo, influenzano anche la velocità del cambiamento che non sta avvenendo.
Non può avvenire, forse. Forse.
Col tempo vince la cosa giusta, però. Quanto tempo?
Sì, ma a livello accademico, come fa ad avvenire? Quindi la soluzione è fate da soli, con l'aiuto di gente come noi,
esatto,
di guide, di... noi siamo delle guide, no?
Qualcuno, diciamo, che ha provato a imparare lingue prima, ha visto come funziona, ha provato quei risultati, che parla nuove lingue, diciamo, con questo metodo, e vi può dare la fiducia di continuare anche quando siete scoraggiati, eccetera. Perché qua le zanzare ci stanno mangiando. Io non so quante punte ho preso, ma vabbè. Manu lo salvo io perché sono quello con sangue buono. Ma detto ciò, veramente, no, non è più veramente. Perché prima ero insicuro a spingermi a veramente andare contro queste cose, ma adesso al mio lato ho un ex professore universitario e ho veramente messaggi da professori di tutto il mondo che condividono questa cosa. Io non sono professore, anzi, nei primi video scrivevano sono professore, bla bla bla, che volevo evitare polemiche, cose varie, ma volevo, attraverso i risultati, chi voleva seguirmi nel mio metodo, dimostrare io che imparavo lingue, e così è stato. Ma qui c'è Manu, che è ex professore di un'università australiana per quanti anni?
Nove
anni, che ha deciso di uscirne e fare a modo suo, più di così, veramente, come motivazione. Non ce ne ho da dare, ma ultima cosa, che siamo verso i 20 minuti perché con Manu parlo ore,
sì.
Ma ultima cosa, prima di chiudere il video podcast, chiedo a Manu se vuoi dire qualcosa dal cuore in generale a chi sta cercando di conquistare questa lingua che è l'italiano e è ancora non è lì e mm-hmm. magari ha problemi, tempo di famiglia o altre cose, ma non può mollare la lingua, qualcosa che li faccia continuare.
Io direi di non demordere, perché avere un sogno di parlare una lingua bella, che a te piace, è un sogno che devi salvaguardare, devi proteggere, devi lottare per il sogno. Non sempre abbiamo quelle 2 ore al giorno che vorremmo. È lì, ok. Non hai 2 ore, hai 1 ora. Non hai 1 ora, hai mezz'ora. Non hai mezz'ora, hai 10 minuti.
Esatto.
Fai quello che puoi, ma tutti i giorni, poco a poco, almeno... il tuo cervello sa che l'italiano è importante per te.
Esatto.
E dall'altra parte io direi anche di non lasciarsi demoralizzare mm-hmm. dal fatto che in Italia ci siano i dialetti. Molti studenti mi scrivono con la paura: Manu, ma io studio l'italiano ma ci sono i dialetti. Non ti lasciar demoralizzare da questa cosa, perché praticamente tutti in Italia parliamo anche l'italiano.
Esatto.
E se tu ci approcci e parli italiano, ti rispondiamo in italiano. Quindi, cioè, poi noi sì, noi soprattutto, ma esatto. in generale.
Esatto.
Quindi il fatto dei dialetti, dei dialetti non è un problema, ok? Mm-hmm. Non dovrebbe essere un problema. E l'altra cosa, l'altra diciamo spinta, è di non lasciarti demoralizzare anche dalle poche rare critiche che potresti ricevere.
Esatto.
Ogni tanto capita.
Da gente, non mi piace dirlo, ma ignorante. Perché
sì.
Ci sono in ogni ambito, quindi finisci pure? Questo
no, il discorso è appunto di queste persone, queste poche persone che possono magari criticare il tuo italiano, ignorale, perché la cosa vera è che tu stai parlando nella loro lingua e non il contrario.
Assolutamente no, non aggiungo altro a questa perfetta conclusione. Ma detto ciò, vi ricordo ancora che Manu ha un suo canale, ormai adesso l'ho conosciuto di persona, so che è onesto, chiaro, trasparente, che è la cosa che voglio sempre sapere prima di fare qualcosa insieme a una persona o qualcun altro che fa più o meno le stesse cose che faccio. Quindi vi consiglio davvero di cuore di andare a vedere il suo canale, ha tanti video, specialmente ci tengo a specificare con chi ha base inglese, perché so che siete da tutto il mondo, quindi chi ha una conoscenza dell'inglese può beneficiare delle sue spiegazioni e magari su vari punti anche grammaticali, ma visti in modo più
rilassato. Molto rilassato.
Quindi se avete dubbi andate pure. E è Italy Made Easy, metterò un link comunque nella descrizione del podcast. E detto ciò, io veramente non vedo l'ora di fare collaborazioni in futuro. Ora siamo super impegnati entrambi con tanti progetti, ma la vita è lunga, quindi siamo aperti a fare cose insieme e abbiamo la stessa filosofia. Ci interessa davvero spargere questo modo di imparare le lingue, perché mamma mia, è ancora l'1% di chi impara che fa così.
Sì, veramente.
La massa
va nell'altra direzione.
Che è la prima che trovano, purtroppo.
È quella più facile da trovare, certamente. Senza fare nomi anche dei metodi.
Esatto.
Sono le opzioni più presenti.
Sono le più presenti.
Noi siamo piccoli.
Siamo dei topolini.
Sì.
Anzi, formichine.
Sì.
Perché lì ci sono proprio discorsi di, vabbè, le multinazionali che hanno disponibili budget enormi per apparire prima dappertutto, eccetera. I soldi ci trovano dopo aver fallito con queste cose e cercano, che palle questa roba, e vengono qui. Detto ciò. Ragazzi, buona settimana, grazie per averci ascoltato fino alla fine, per chi di voi c'è stato. E un abbraccio da me, Manu.
Abbraccione.
E ci sentiamo presto. Ciao.